Allora, l'argomento di oggi è che cosa sia la riforma costituzionale e come si proceda a rivedere la Costituzione. La Costituzione è una fonte del diritto. Per modificare questa fonte del diritto bisogna ricorrere a un'altra fonte del diritto, a un altro atto normativo. Questa è una fonte atto e bisogna, per modificare la Costituzione, per portare delle modifiche, ricorrere a un altro atto normativo che si chiama legge costituzionale. Se ne ricava che se la legge costituzionale può modificare la Costituzione, ne ha la stessa forza, la stessa capacità. Ossia, nella nostra gerarchia delle fonti, la nostra scala in cui in testa c'è la Costituzione, accanto alla Costituzione troviamo la legge costituzionale, che si chiama legge esattamente come la fonte subordinata alla Costituzione, che è la legge. Poi ci sono i regolamenti e così via. Allora abbiamo una legge costituzionale che sta nel gradino iniziale della piramide. È una legge che in opposizione si chiama ordinaria, che sta in un gradino inferiore. Da che cosa è determinato il fatto che una legge stia sopra e un'altra legge stia sotto nella gerarchia delle fonti? Questo è determinato dal procedimento. Dicasi procedimento, una successione regolata di atti tesi a produrre lo stesso risultato. Ma non scrivete ste cavolate, lo trovate sul libro. Vi consola? Vi rende più felici? Più consapevoli di aver fatto il vostro dovere? Il vostro dovere è capire. Il procedimento è un sistema. Noi tutti abbiamo un procedimento. La mattina ti alzi e entri in un procedimento spesso non elaborato, anzi, generalmente quando uno incomincia il suo procedimento, libera la mente e quello è uno dei momenti più fertili d'idea della giornata. Questo procedimento ha un suo risultato, è una successione di atti, farsi la doccia, farsi la barba, insomma non tutti ci facciamo la barba, ma forse qualcuno dovrebbe farsela, e lavarsi i denti, insomma una serie di attività che non starò a descrivere nei particolari, il cui risultato è sbattere la porta di casa e affrontare il mondo. E più o meno questo procedimento si svolge con una sua regolarità, che serve per ottimizzare i tempi, per essere sicuri del risultato e per non dover pensare ogni mattina: adesso che cosa faccio? Cosa faccio? Oggi cosa faccio? Mi lavo i denti oppure faccio la doccia? Uno non ci pensa, entra nel suo procedimento e va avanti. La legge e tutti gli atti normativi sono frutti di un procedimento e questo procedimento è fissato in un'apposita disciplina, è oggetto di disciplina. Il che vuol dire che c'è un atto normativo che disciplina la formazione degli atti normativi, la famosa norma di riconoscimento. Se noi vogliamo capire come si svolge il procedimento per formare una legge, non abbiamo da fare altro che consultare gli articoli 72-74 della Costituzione, i quali peraltro ci rimandano ai regolamenti parlamentari, e allora noi andremo a vedere in particolare il regolamento parlamentare come ci descrive questa tappa complicata che è fare una legge. Se noi vogliamo sapere come si fa una legge costituzionale, abbiamo da leggere l'articolo 138 della Costituzione, che ci descrive un procedimento per fare la riforma costituzionale. Se noi vogliamo sapere come il governo può fare i regolamenti, andiamo a leggerci l'articolo 17, mi pare, della legge 400 dell'88, una legge ordinaria che disciplina la formazione, il procedimento di formazione degli atti sottoposti. Vedete, la Costituzione disciplina la formazione della legge, che è l'atto sottoposto. La legge disciplina la formazione dei regolamenti, che sono gli atti sottoposti. Principio di validità e di gerarchia delle fonti. La validità degli atti si trasmette a cascata dal piano sopra al piano sotto. È la norma superiore che disciplina la formazione degli atti che stanno nella gerarchia, a un gradino inferiore. E noi potremmo anche dire che accanto a una gerarchia di atti, questa è una gerarchia di atti, vi è una gerarchia di procedimenti, che anche i procedimenti sono messi in una certa gerarchia. Ossia, per fare gli atti di posizione più elevata, si segue un procedimento più complesso che per fare gli atti di posizione meno elevata. In qualche modo, la gerarchia degli atti fotografa una gerarchia di procedimenti. E quale valore sta nel procedimento? Perché il procedimento conferisce valore maggiore o minore all'atto che produce? Per quale ragione? Che gusto ci proviamo a un procedimento? Questa è una questione che è da un lato semplice da spiegare e anche complicato ormai da spiegare. Semplice perché è ovvio. Chiunque abbia la testa sulle spalle capisce che una procedura decisionale più è complessa, più dà garanzia di meditazione, di attenzione. Ma ormai noi viviamo in una città società cerebrolese, dominata da alcuni deficienti televisivi, per cui la lentezza è considerata un disvalore. La decisione deve essere rapida. La decisione è rapida, ma è spesso stupida. Certe decisioni noi stesse, prima di prenderle, ci mettiamo un certo tempo. Cominciate a pensare ai vostri amici e considerate se per caso quelli che sono più infelici e si lamentano sempre della loro cosmica sfiga non siano semplicemente quelli che non sanno decidere con lentezza. Cioè quelli che ogni mattina si alzano e dicono: io non capisco, non lo so, non sono convinto, ma per cosa continuo a studiare? Non sarebbe meglio andare a lavorare? Allora, è chiaro che uno qualche dubbio ce l'ha ogni tanto, ma se ogni giorno ha questo dubbio, finisce che il giorno in cui è più depresso prende la decisione della sua vita, il che è un errore, e la sua infelicità dipenderà non da una sfiga cosmica, ma semplicemente da un errore di cui giustamente porta le conseguenze. Certe decisioni non si possono prendere ogni giorno e certe decisioni non si possono prendere a mente turbata. ho finito la benzina, ho finito i soldi, la ragazza mi ha lasciato, cambio vita. No. Vatti a fare un giro, beviti una bottiglia di rosso e domani ne parliamo. È necessario una certa lentezza. E così anche nei procedimenti pubblici. Se voi leggete la letteratura diciamo di filosofia politica che oggi va più di moda, insomma, è più diffusa nel mondo a partire dagli Stati Uniti, vi parla della democrazia deliberativa. Forse Baldo Pastore ve ne accennerà. Democrazia deliberativa usa una cattiva traduzione del termine inglese. In inglese to deliberate non vuol dire deliberare nel senso di decidere, ma nel senso di discutere. È una democrazia che si basa su una discussione pubblica, nella convinzione che più si discute, più gli argomenti si approfondiscono, anche se si perde un po' di tempo. Anche se si perde un po' di tempo. Elogio delle lentezze. Il tempo va investito più che perso. Poi magari uno guadagna tempo per passare davanti alla PlayStation. Allora, i sistemi deliberativi sono sistemi che fondano la decisione sul coinvolgimento di opinioni diverse. E se noi badiamo al sistemi di procedimento che danno luogo ad atti di valore diverso, di diversa posizione gerarchica, vedremo che questo ha un senso. Per esempio, cominciamo da un gradino basso sempre della gerarchia. Il ministro Mastella vuole fare un regolamento che riguarda il suo dicastero. Perché Mastella? Qualsiasi ministro. Il ministro per fare un regolamento ha soltanto da prendere carta e penna, scriverselo o farselo scrivere da qualche funzionario, dopodiché acquisisce un parere del Consiglio di Stato che, come vedremo, è un organo giuridico che dà un parere solo di legittimità, dice, è giusto o non è giusto, ma lui se ne può anche fregare, dopodiché lo emana. Per cui se Mastella vuole fare un regolamento oggi, si alza la mattina e la sera si è fatto il regolamento. Procedimento snellissimo. Di questa gerarchia è il grado più basso. Il regolamento sta sotto il regolamento governativo, cioè Mastella con il suo regolamento non può andare contro il regolamento governativo. Perché? Perché il regolamento governativo è già più deliberativo. Se Mastella vuole avere, ma povero Mastella, tutti con lui ce l'hanno, forse se lo merita, Mastella vuole avere un regolamento governativo, deve fare una proposta al governo. Il governo lo metterà, il Presidente del Consiglio lo metterà all'ordine del giorno di un Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio dei Ministri Mastella se la vede con tutti, soprattutto con Di Pietro che non ci piace molto, non ci azzeccano. Dopo ampia discussione il Consiglio dei Ministri può anche votare e decidere sì o no. A questo punto il regolamento è deliberato e deve essere emanato dal Presidente della Repubblica che lo controlla. C'è un controllo di legittimità. Capite? Abbiamo un procedimento più complicato dove gli interessi in gioco sono meditati dal Consiglio dei Ministri e non risolti dal ministro con suo atto unilaterale. Se Mastella vuole una legge, deve fare un'operazione ben più complicata. Deve andare in Consiglio dei Ministri. Innanzitutto deve fare un disegno di legge. Deve andare in Consiglio dei Ministri. Farsi approvare dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge. Andare al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica lo autorizza a presentarlo al Parlamento. Finalmente va alla Camera, al Senato, incomincia una trafila procedimentale che vedremo nel dettaglio, ma come voi sapete non semplice, e lo stesso testo deve essere approvato dalla Camera e dal Senato, il che può costare anche alcuni anni. Può essere risolto anche in una settimana, ci sono leggi che durano meno di una settimana il procedimento. Alla fine va dal Presidente della Repubblica che lo controlla e se non c'è obiezione lo promulga. E vedete che il procedimento si è gonfiato. non è più una cosa che nasce nella cucina di Mastella, non è più neanche una cosa che nasce nella cucina del governo, dove sta soltanto la maggioranza e non l'opposizione, è una cosa che deve andare in Parlamento, essere discusso da maggioranza e opposizione, con pubblicità, stampa che ne parla, interviste televisive, eccetera, mentre il governo si riunisce a porte chiuse, non c'è la stampa dentro il governo, in Parlamento c'è la stampa, e per cui c'è anche la garanzia di pubblicità. E alla fine ne esce una legge, che può avere lo stesso contenuto uguale del regolamento di Mastella. Non sto parlando di contenuti, il contenuto può essere identico, ma il fatto che sia veicolato da un regolamento governativo o da una legge, ne cambia la forza giuridica, la capacità di imporsi gli altri atti, ma richiede un procedimento più aggravato. Se Mastella vuole infilare la sua bella faccia in Costituzione, allora deve affrontare un procedimento ancora più complicato, perché come adesso vedremo, non basta avere una delibera delle Camere, ma ci vuole un procedimento ancora più complicato. Vedete, noi abbiamo in sostanza rimontato quella che è una gerarchia di atti, dal basso in alto, semplicemente ragionando sugli accumuli di oneri procedurali. Poi naturalmente uno può dire, ma che cosa serve tutto questo, basta che decida un uomo onesto. Quello si chiamava Mussolini e pare che non abbia lasciato un ricordo indelebile. Sì, indelebile sì, effettivamente, ma non ottimo in questo paese, forse anche perché è leggermente distrutto. Cioè l'idea che ci sia uno onesto ma che decida è un'idea imbecille. Chi ama questa idea, per cortesia, esca da quest'aula e si iscriva a un'altra facoltà. Nel senso che in questa facoltà si impara a ragionare sul pregio di queste cose, perché queste cose contengono un pregio. Allora, noi abbiamo una bella scissione qui, e sia la legge che riforma la Costituzione che la legge ordinaria sono atti che si chiamano legge. Perché sono atti che si chiamano legge? Se noi vogliamo banalizzare, che tutto sommato è piacevole, potremmo dire che ognuno dei poteri tradizionali dello Stato ha il suo modo di esprimersi. Voi sapete che tradizionalmente i poteri dello Stato sono tre, quelli teorizzati da Montesquieu, per cui abbiamo un potere legislativo, un potere esecutivo e un potere giudiziario. La teoria dei sistemi costituzionali, delle cosiddette costituzioni liberali, ci dice che un sistema politico garantisce un certo ordine e un certo livello di libertà se questi poteri sono separati. Sono separati e non confusi, e non sono separati solo perché concettualmente sono funzioni diverse, ma sono separati perché sono affidati ad organi diversi, ad organi che hanno una struttura diversa. Ognuno di questi poteri di conseguenza corrisponde a una certa filosofia, a un certo senso delle cose. Per esempio, il potere legislativo è attribuito al Parlamento. Il Parlamento è investito da rappresentanza elettorale, per cui noi si va a votare, si eleggono i senatori, i deputati, questi siedono in un'assemblea, che è un'assemblea che, come dicevo prima, lavora con il massimo principio di pubblicità. E quindi un'assemblea dove lo scontro maggioranza-opposizione è fondamentale, è strutturante, che non vuol dire che devono tirarsi dietro il pomodoro, mettersi le dita nell'occhio e dirsi brutte cose sulla rispettiva genitrice. Questo avviene negli stadi e nella prosecuzione degli stadi che qualche volta diventa il Parlamento, anche perché dentro c'è gente che si occupa più di calcio che di politica. Ma che la dialettica tra le forze politiche è ciò che, amplificato dalla stampa, dalla televisione e così via, garantisce il dibattito pubblico, che è un valore in sé. È un valore in sé. L'atto tipico del potere legislativo, lo dice la parola stessa, è la legge. Tutto ciò che il Parlamento fa come atto normativo è legge, è il suo prodotto tipico, è fatto per questo. Non a caso si chiama potere legislativo, anche se poi vedremo che il Parlamento non fa solo questo. Il Parlamento non fa solo questo perché, oltre a fare norme giuridiche, compito fondamentale del Parlamento è il controllo politico sull'esecutivo. Controllo che è un'attività molto seria, anche se è affidata a gente molto seria, perché certo che se la politica italiana si occupa di discutere se ha fatto bene o no il ministro delle finanze a chiamare bamboccioni gli italiani che a 30 anni sono ancora a casa a farsi stirare le camicie della mamma, ecco, questo non è controllo politico, questo è spogliatoio dello stadio. Controllo politico significa controllare giorno per giorno l'attività fatta dal potere esecutivo. Potere esecutivo che ha una struttura molto diversa da quella parlamentare, perché il potere esecutivo è un organo che possiamo dire è espressione della maggioranza. A parte qualche nicchia mondiale come la Svizzera, dove questo non sarebbe vero, ma della Svizzera non parliamo perché è un paese tutto a parte. In qualsiasi parte del mondo l'esecutivo, indirettamente o direttamente, è espressione di una maggioranza politica, che sia eletto direttamente dal popolo come negli Stati Uniti e parzialmente in Francia, oppure sia eletto dal Parlamento come è parzialmente in Italia, sta di fatto che l'esecutivo è esecutivo di una maggioranza politica. Per cui noi abbiamo semplificato un quadro politico che è complesso nel Parlamento, dove sta maggioranza e opposizione, è semplificato nell'esecutivo, dove sta soltanto la maggioranza. E tra l'altro, vi dicevo prima, quando si riunisce il governo si riunisce a porte chiuse e senza quelle caratteristiche di pubblicità che è tipico del dibattito parlamentare. Vi sembrerà una sciocchezza questa? Ma questo è uno dei fattori strutturanti del sistema, che vedete ritornerà spesso. Il potere esecutivo esprime degli atti tipici essenzialmente nella forma del decreto. Mentre il Parlamento legifera, il governo decreta. Tutto a parte il potere giudiziario. Potere giudiziario e potere esecutivo hanno qualcosa di comune e spesso tendono a sovrapporsi. Perché? Perché si dice la vera contrapposizione è tra la posizione della legge, cioè la legis latio, la produzione della legge, e la funzione di legis executio. Ossia, la vera spaccatura nel sistema dei poteri, che va mantenuta con molta attenzione, è la spaccatura tra chi pone le regole generali astratte, tutti possono, chiunque fa e così via, e chi applica queste leggi generali astratte al caso concreto. Per cui il Parlamento stabilisce le regole del gioco, poi di fronte alla singola giocata si applica la legge. E chi la applica la legge? La applica sia il potere esecutivo che il potere giudiziario. Voi chiedete una licenza edilizia, volete costruire un nuovo parcheggio delle biciclette, la chiedete al comune. Il comune applica una norma generale astratta, una legge, e la applica il caso concreto da voi prospettato. La legge dice che i parcheggi possono essere costruiti purché non ricorrono i seguenti requisiti. Il funzionario del comune controlla la vostra domanda e valuta se i requisiti ci sono. Volete costruire un parcheggio di biciclette di fronte al Palazzo dei Diamanti? Vi dirà di no, perché lì c'è un divieto di legge. Per cui il suo atto puntuale e concreto, domanda di Roberto Bindi di costruire un parcheggio di biciclette in corso Ercole prima a destra, angolo con, viene respinta con provvedimento puntuale e concreto, con nome e cognome, in applicazione di una legge generale astratta. La legge che dice quando è che si possono costruire parcheggi e dove invece i parcheggi non possono essere costruiti, in astratto. La legge dirà non possono essere costruiti parcheggi per biciclette prospicienti ai palazzi storici. L'atto esecutivo è l'applicazione al caso concreto, quello è un palazzo storico, questa è la domanda di Roberto Bin, la domanda di Roberto Bin viene respinta per questo motivo. Chiaro? Allora vedete che la separazione dei poteri gioca su questa contrapposizione tra il generale astratto e il puntuale concreto. Il generale astratto è deciso da un'assemblea legislativa pletorica, se vogliamo, ma basata sul confronto di opinioni. Il provvedimento esecutivo può essere un provvedimento più o meno discrezionale, vedremo più là cosa vuol dire, in certi casi è semplicemente un provvedimento vincolato. Se voi chiedete la carta d'identità, non è che il tipo dell'anagrafe vi dice ma non so se la posso rilasciare. Perché? Ma le serve, non le serve, è obbligato a consegnarvele, quello è addirittura automatico, è applicazione automatica di una norma generale astratta, su cui lui non incide, tanto è vero che poi questo lo fa lo sportello, anzi lo fa uno sportello automatico ormai, voi chiedete un certificato, non andate più neanche di fronte a una faccia del funzionario terminale del comune, mandate da uno sportello del comune, ci mettete dentro il vostro tesserino, digitate il codice e tirate fuori il certificato. Quello è un provvedimento che è automatica esecuzione di una norma generale astratta. Ovviamente questo non può essere sempre automatico, perché valutare se un palazzo è storico o non è storico non lo fa la macchina. C'è un minimo di valutazione discrezionale. Quando voi andate a ritirare, io vado a ritirare il mio provvedimento e ci vedo sopra scritto diniego, è respinta l'autorizzazione a costruire il parcheggio, io posso impugnare quell'atto amministrativo di fronte a un giudice e mi trovo di fronte a un altro potere dello Stato. Questo giudice non fa un percorso diverso da quello che ha fatto l'esecutivo. Lui valuterà se l'amministrazione ha correttamente applicata la legge al caso concreto. Anche lui andrà a valutare se il provvedimento puntuale e concreto corrisponde, esegue correttamente la legge generale astratta. E vedete che entrambi gli organi stanno lavorando sulla legis executio, sulla esecuzione di una norma generale astratta. La differenza è che mentre l'esecutivo è un organo politico, che è incaricato di tutelare determinati interessi pubblici e risponde al Parlamento di questa sua esecuzione, il potere giudiziario è un organo tecnico, almeno da noi, in continente europeo, In America forse le cose sono leggermente diverse. Il potere giudiziario è un potere tecnico che lavora sul principio di terzietà. Terzietà vuol dire che è terzo rispetto alle parti. La terzietà non è l'università della terzietà, è l'essere terzi rispetto alle parti. Le parti possono essere due privati, le parti può essere il privato e l'amministrazione. Per cui il giudiziario ha tutta una sua tutela di indipendenza, ha i suoi modi di accedere su valutazioni tecniche e così via, la sua indipendenza tutelata, e la forma tipica del giudiziario è la sentenza. Il giudice si esprime tramite sentenze, cosa che andrebbe ripetuto a tutti quei giudici che passano la loro giornata a farsi intervistare in televisione. Perché se io fossi al CSM, per ciò stesso incomincerei a mandargli una letterina dicendo: per cortesia, fa sentenze e sta zitto. Il giudice non deve rispondere all'opinione pubblica. No, il politico deve rispondere all'opinione pubblica. Il giudice deve operare con sentenza e non con interviste. Allora, vedete, abbiamo come base di potere dello Stato, della tradizione in britannica e tradotta da Montesquieu, questa separazione tra tre funzioni che hanno oggetti diversi, ruoli diversi, composizioni diverse e atti diversi. Torniamo alla nostra bella gerarchia e allora scopriamo che la legge, la legge è frutto del Parlamento e sta in una certa casella. La legge costituzionale può modificare la Costituzione. L'esecutivo fa decreti, non fa leggi, ma in certi casi questi decreti possono avere la stessa forza della legge, dando luogo a atti con forza di legge emanati non dal Parlamento ma dal governo, e questo si dice è un cortocircuito della separazione dei poteri. Degli atti con forza di legge parleremo abbondantemente. Io vi sto introducendo soltanto le prime nozioni per capire come si collegano a queste cose. Quando il governo, in caso di necessità d'urgenza, fa un decreto legge, fa un atto legislativo, un atto che può abrogare le leggi ordinarie, un atto che invade la competenza del Parlamento. Tanto è vero che il Parlamento lo deve convertire in legge entro 60 giorni, se no decade. Allora, questa conversione in legge vi spiega come mai il governo possa usurpare la funzione legislativa tipicamente parlamentare, quando ci siano dei requisiti piuttosto evidenti, il terremoto, l'inondazione, l'epidemia, eccetera, e come questa usurpazione comporti l'immediata necessaria reazione del Parlamento, che deve provvedere a sostituire quel decreto legge provvisorio con una legge definitiva. Avete qualcosa da chiedermi? La legge è un atto che ha una struttura procedimentale complicata, e ulteriormente complicata dal fatto che in Italia esiste un sistema bicamerale perfetto, per cui una legge in Italia deve andare in un ramo del Parlamento, prima Camera, poi deve andare nel secondo ramo del Parlamento, chiameremo seconda Camera, e sinché le due Camere non approvano il testo, lo stesso testo, giocano questo gioco che si chiama navette, cioè la navette è la navetta che va su e giù da una Camera all'altra, mandando questo disegno di legge finché le due Camere non l'approvano nello stesso testo. Ogni volta si concentra sulla differenza, nel senso che se la legge ha 100 articoli, viene approvato dal Senato, va alla Camera, la Camera ne approva 50, ne modifica 50, questi 50 tornano al Senato, il Senato valuta, se li approva è fatta, se ne cambia 25, questi 25 tornano alla Camera e va avanti così finché le due Camere non approvano lo stesso medesimo atto. Di ciò è custode il Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgare la legge, che alla fine va in Gazzetta Ufficiale e chiude così brillantemente il suo decorso. Ognuno di questi blocchi verrà smontato in seguito e esaminato accuratamente dentro. Ma per il momento mi interessa spiegarvi, questo è, diciamo, con un livello di definizione molto alto, per cui molto da lontano, il procedimento di formazione della legge. Il blocco iniziale non si chiama legge, ma c'è un blocco iniziale che si chiama iniziative. C'è l'iniziativa, cioè il potere di proporre la legge, questa tra le Camere si chiama in genere fase deliberativa. E questa si chiama fase della promulgazione. E poi c'è la pubblicazione. Quando la legge viene pubblicata, decorre il termine che si chiama vacatio legis, non è una parola brutta, vuol dire un periodo di sospensione dell'efficacia, generalmente di 15 giorni, che è il tempo per dar modo agli giudici, agli uffici, ai privati di conoscere e adeguarsi alla legge, dopodiché la legge entra in vigore e produce le norme giuridiche. Mi serve questo schema perché adesso vi devo parlare della revisione costituzionale e come questo schema cambi per la revisione costituzionale.